Buona giornata, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Io sono Massimo Tadorni, alla regia c'è Marcello Prisco e con noi naturalmente, però è l'ultimo, forse
l'ultima
penultimo,
puntata,
forse penultimo, Cristina,
forse penultimo.
Esatto, studentessa primo anno del DAMS qui a Torino. Oggi parliamo di soldi in tasca, i soldi che ormai comunque, voglio dire, girano parecchio e soprattutto girano in mano agli adolescenti che vengono comunque bersagliati da spot per far sì che spendano il più possibile, quindi fra ricariche, telefonini e via dicendo. Ne parleremo con Stefania Pozzi, sociologa della Fondazione IARD e coautrice del libro Ragazzi Sospesi, però io direi di partire immediatamente con la prima canzone di oggi, che è di Daniele Silvestri, 1000 euro al mese. Una volta c'era, potessi avere 1000 lire al mese, forse la proporzione è più o meno la stessa. Tu spendi, Cristina?
Io cerco di spendere meno che posso.
Da buona ligure sei oculato. Vabbè, 1000 euro al mese, Daniele Silvestri.
Se potessi avere 1000 euro al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità.
È la solita vita, la solita rincorsa, una corriera già partita, perpetuo movimento sulla strada galandata. Così come al ritorno, è sempre una salita. Dovrò dosare la fatica, imparerò a parlare questa lingua sconosciuta, sognando di riuscire un giorno a fare ricevuto tra gente compiaciuta e che ha dimessi fede. E non è piccola la sfida, querida, sei perso in questo angolo d'Europa unita, ti metto la valuta in una busta, la spedirò per post, ma poi non basta, mica. Se tu sapessi quanto costa la vita, sapessi quanto è faticoso riuscire a tenerla pulita, domani cercherò di nuovo casa, qualcosa prima o poi capiterà.
Se potessi avere 1000 euro al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità.
È biondo, biondo si punta di quattro, quattro si punta, ma sono ne paga. Siamo, ma tu lo sai la verdura qua quando costa? E costa troppo. No, non si può fare. Non si può fare, non è così. Oh, è la solita vita, è il solito miracolo che svolta la giornata, l'evento microcosmico di minima portata, una mancia ricevuta, una cena regalata. E con la dignità avanzata, rimasta, devo vederti arrivare vestita di seta, di festa, magari fare quattro salti in vista, te gusto, ma forse è meglio se rimani là.
O se potessi avere,
e se potessi avere
1000 euro al mese,
1000 euro al mese,
senza esagerare, no, sarei certo di trovare tutta la felicità,
tutta la felicità,
una casettina,
una casettina
in periferia,
in periferia,
una mogliettina,
una mogliettina
giovane e carina, dalle quale combattei. Se potessi avere,
se potessi avere
1000 euro al mese. Cosa ci si fa con 1000 euro al mese? Una parte del mutuo, il resto, beh, insomma, non è questa grande cifra. Comunque, quanto contano i soldi per i giovani d'oggi? Quanto ne spendono? Quanti ne spendono soprattutto? È innegabile che la pubblicità, insomma, i miti proposti influenzino chiaramente i ragazzi nelle spese, insomma, i modelli come i calciatori, le veline che spandono e spendono, sicuramente non sono senza effetto, ma sentiamo la nostra scheda introduttiva.
Soldi in tasca, velocemente, subito. Le occasioni per spendere il denaro tra ricariche del cellulare, vestiti, sigarette o discoteche certo non mancano. Da circa un ventennio ormai le aziende hanno imparato a considerare gli adolescenti come un nucleo di consumatori autonomo. Ricevono la cosiddetta paghetta e autonomamente scelgono come spendere i soldi contenuti nel proprio salvadanaio ed è per questo che vengono studiate campagne promozionali ad hoc per bersagliarli. I modelli che ci vengono proposti poi ci mostrano calciatori e veline strapagati che spendono e spandono in preda a ogni eccesso i soldi ottenuti, apparentemente con ben pochi meriti. Non si corre così il rischio che la filosofia del denaro facile prenda il sopravvento sulla cultura del guadagno, dei risultati ottenuti a seguito di meriti e fatiche?
Questa è una domanda a cui cercheremo di dare una risposta con l'ospite di oggi, che è Stefania Pozzi, sociologa della Fondazione IARD e coautrice soprattutto del libro Ragazzi Sospesi, che abbiamo in linea. Buona giornata, dottoressa Pozzi.
Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
Beh, ci mancherebbe. Le presento intanto Cristina, primo anno del DAMS a Torino.
Buongiorno, dottoressa.
Abbiamo
buongiorno,
già alcune domande per lei. Prego, Cristina.
Sì, allora, vorrei farle una prima domanda. Penso che il rapporto tra il denaro e i giovani 30 anni fa e oggi è comunque diverso. Ecco, come si rapportano oggi i giovani con il denaro?
Sì, posso rispondere a questa domanda con una domanda che ci siamo posti noi nel rilevare con la ricerca nazionale il bisogno di orientamento dei ragazzi, della nuova generazione, e ci siamo chiesti quanto conta il denaro nelle scelte dei giovani. Intanto nelle scelte di ordine professionali il denaro sta prendendo spazio come criterio di scelta, cioè accanto a il desiderio di realizzazione professionale, il desiderio di crescita professionale, c'è il denaro come criterio importante per la scelta di un lavoro. Quindi il lavoro diventa strumentale per ottenere un guadagno, ma non solo un guadagno, ma anche un buon guadagno. Questo un po' legge un po' con una chiave di lettura una generazione che, se vogliamo, un po' disincantata rispetto al rapporto con il denaro, anche legato ad una preoccupazione verso il futuro, legato proprio alla paura della disoccupazione, alla precarietà, ad un lavoro che si fa fatica a trovare, e quindi anche a prefigurarsi un progetto di vita che prevede l'acquisto di una casa, una famiglia, un benessere anche economico. Poi, per quanto riguarda invece la relazione dei giovani col denaro nelle scelte di tipo personale, di relazione con se stessi e con gli altri, il denaro assume valore simbolico, nel senso che diventa uno strumento per attorniarsi di oggetti più o meno costosi che fanno tendenza, quindi ho bisogno di acquistare oggetti che mi permettono di essere accettato, di affermarmi di fronte agli altri, di affermare la mia autonomia e di definire me stesso nei confronti degli altri. Ecco,
ecco, prego Cristina.
E quindi i modelli che sono proposti dalla televisione, ad esempio come abbiamo sentito dalla scheda, i calciatori o le veline che sono strapagati, influiscono in realtà sui giovani, e quanto influiscono?
Beh, credo che influiscano nella misura in cui i ragazzi fanno fatica poi nel rapporto concreto con il denaro ad avere consapevolezza del valore del guadagno e di come ottenerlo. Quindi i ragazzi tendono in qualche modo, si tende per esempio a sovrastimare la propria prestazione professionale, per cui ragazzi che magari non hanno mai avuto esperienze di lavoro fanno fatica a capire il valore della propria competenza professionale e della fatica della prestazione professionale. Ecco, credo influenzi moltissimo in funzione della consapevolezza rispetto al valore del denaro e del guadagno, quindi di come ottenere questo denaro, mettendo in gioco quindi le risorse personali, mettendo in gioco le competenze personali.
Senta, dottoressa, una mia domanda: quanto influisce l'educazione familiare nel non dare il reale valore dei soldi a genitori giovani che sostanzialmente magari sono peggio delle persone che dovrebbero educare?
Beh, direi che come tutti i contesti relazionali ed educativi influisce, quindi contribuisce all'assunzione di comportamenti. Direi che nella cultura italiana, ricerche anche di diversi anni fa, la cultura italiana nella famiglia si fa fatica a parlare di denaro, quindi non è un argomento che si tratta molto con i figli, e quindi per contro si dà poca anche autonomia nella gestione del denaro, per cui si dà la paghetta settimanale, però poi si deve rendere conto di come deve essere pagata questa paghetta, per cui anche evitando di far sbagliare i ragazzi e quindi di rendersi conto come alla fine della settimana, se io ho sbagliato i miei acquisti, arrivo alla fine della settimana senza ottenere, certo, senza avere più nulla da spendere, quindi mi privare di ciò che voglio, ecco.
Ci sono dei giovani che non sono succubi di questa società consumistica, cioè ci sono delle coscienze critiche ancora al giorno d'oggi, giovani che non sono prede comunque del cosiddetto denaro facile, insomma capaci di risparmiare?
Ma direi di sì, direi di sì, nella misura in cui i ragazzi hanno la possibilità di confrontarsi anche sulla loro possibilità di, cioè vivono in un contesto, in un ambiente e, in cui c'è la possibilità di confrontarsi anche sulle scelte, sui comportamenti in ordine al risparmio, in ordine al guadagno. E negli ambienti in cui hanno la possibilità di sperimentare se stessi e quindi le proprie potenzialità.
Allora, noi abbiamo in collegamento dal Benga il Giordano Bruno, sentiamo se ci ascoltano. Pronto ragazzi, ci siete?
Ciao Massimo, grazie della linea, sono qui in collegamento dal liceo Giordano Bruno di Albenga in provincia di Savona. Ho qui con me due studenti di questo liceo, Silvia ed Eugenio.
Ciao a tutti.
Buongiorno, volevo fare una domanda alla dottoressa Mapuzzi. La ricerca del denaro facile può essere attribuita anche alla decadenza della figura dell'intellettuale nella nostra società? Perché i tipi giusti sono sempre quelli pieni di soldi anche se con pochi meriti, mentre chi spende tempo sui libri è considerato qualunque, uno qualunque o peggio, ancora uno sfigato?
Beh, può essere sicuramente una concausa, nella misura in cui, come appunto dicevo prima, la realizzazione professionale e personale viene misurata con il successo economico, per cui divento qualcuno e mi affermo dal punto di vista sociale se ho un buon guadagno e quindi se ho un lavoro che mi permette di guadagnare.
Benissimo, io volevo chiedere, non si può configurare anche una degenerazione verso il kitsch, che poi è la caratteristica di tutti questi nuovi ricchi che hanno tanti soldi ma poi alla fine non ne hanno neanche la coscienza?
Il discorso della consapevolezza del discorso che facevo prima della consapevolezza del guadagno e di come ottenerlo, per cui non importa se la scelta di un oggetto piuttosto che un altro ha a che fare con il mio gusto personale, con la mia l'affermazione della mia identità personale, quindi delle mie caratteristiche personali, del mio interesse, ma l'importante è in qualche modo apparire, quindi essere apprezzati, avere affermazione nel gruppo di riferimento, a scapito anche dell'autonomia nelle scelte personali, anche nel quotidiano, per cui il denaro diventa lo strumento simbolico di relazione con l'altro, quindi un biglietto da visita indipendentemente da ciò che acquisto.
Sì, facciamo una domanda noi da Torino, prego Cristina.
Sì, per quanto riguarda il lavoro, perché a volte i giovani si sentono attratti dal lavoro, quindi abbandonano gli studi proprio perché il lavoro offre un ricavo veloce e immediato e magari tralasciano di lavorare e quindi
di studiare
e quindi investire poi in un futuro lavoro che potrebbe essere più redditizio. Quindi prevale il ricavo immediato rispetto ad uno futuro, seppure quello futuro potrebbe essere maggiore?
Sì, nel momento in cui il criterio del denaro diventa un criterio di scelta prioritario, a questo punto gli altri criteri per cui la crescita professionale e personale, l'acquisizione di competenze, la realizzazione personale passano in secondo piano. Il rischio è che l'entrata prematura nel mercato del lavoro, che fa gola in questo caso perché ti rende autonomo e quindi ti dà quell'autonomia nei confronti della famiglia e dei pari, poi però diventa una sorta di gabbia, di prigione, perché poi le mancate competenze acquisite non ti permettono poi di progredire dal punto di vista professionale, banalmente anche di spenderti professionalmente in altri contesti rispetto a quello al contesto professionale dell'entrata, ecco, rispetto al primo lavoro. Quindi sì, il rischio potrebbe essere sicuramente quello.
Allora, io chiedo a Giovanni da Albenga se c'è ancora una domanda, poi salutiamo la nostra ospite.
Buongiorno, si possono differenziare per quanto riguarda rapporto con i soldi, gli atteggiamenti dei ragazzi da quelli delle ragazze?
Se penso alla ricerca, la ricerca relativa agli atteggiamenti nei confronti del lavoro, per cui quanto conta il denaro nella scelta del mio futuro professionale, c'è una diversificazione, per cui si rileva un atteggiamento tendenzialmente più strumentale da parte dei ragazzi nei confronti del lavoro e un atteggiamento invece più legato alla realizzazione personale, professionale da parte delle ragazze. Quindi c'è una tendenza nella diversificazione da questo punto di vista. Questo per quanto riguarda la relazione tra l'acquisizione di un guadagno e la scelta di una professione o di un lavoro.
Bene, grazie alla dottoressa Stefania Pozzi, sociologa Fondazione IARD e coautrice del libro Ragazzi Sospesi. Buon lavoro e nuovamente un ringraziamento per la partecipazione.
Grazie a voi e buon lavoro.
Allora, possiamo mettere una canzone di Del Piotta, un romano molto verace. Conosce Il Piotta?
Sì, non mi piace Piotta, molto. No?
Simbolo non del coatto, ma insomma, forse non proprio. Sicuramente lui qualche soldo se l'è fatto, da una condizione, come dire, borgatara è passato a una condizione un pochino più agiata. Ha fatto questa canzone che si intitola Eurocontanti.
Euro piotta, ora poliglotta, ma se manca l'euro qui è bancarotta. Sempre in lotta per la pagnotta, ma se vinci da Gerry Scotti che botta. Ora che una piotta è roba da collezione, in ogni dove i soldi hanno un nome. Che ogni nazione è uguale in apparenza, ma quanto vale il mio conto in banca? In sostanza c'è più sostanza, o quel che resta è poco in tasca. Euro, euro non ci basta mai, piotta bye bye. Non capisco più niente sul mio conto corrente. Se divido per due, levo tre zeri o l'euro contante. Vivo semplicemente, viaggio in mezzo alla gente. Sempre meno distanti, euro contenti, euro contanti. Niente palanche, né gambe, né carte. Niente marchi o franchi nelle banche. Tutti mutande o tutti miliardari, anzi tutti quanti euromilionari, eurovisionari dello stesso programma, da qui in Irlanda, da Lisbona a Vienna. Cantarino, spendi, spandi e fendi, più euro contanti, più euro contenti. Non capisco più niente sul mio conto corrente. Se divido per due, levo tre zeri o l'euro contante. Vivo semplicemente, viaggio in mezzo alla gente. Sempre meno distanti, euro contanti. Euro contanti. Pronti partenza, ok, il prezzo è giusto. Troppi gli spicci, del resto in tasca. Quanti impicci ora nella testa?
Con muchos euro se empieza la fiesta.
E mi senti, dillo a tutto il paese. Se potessi avere 1000 euro al mese, poche pretese, no politichese. Più imprese giù nel bel paese. Non capisco più niente sul mio conto corrente. Divido per due, levo tre zeri o l'euro contante. Vivo semplicemente, viaggio in mezzo alla gente. Sempre meno distanti, euro contenti, euro contanti.
Tutti euro contenti con gli euro contanti. R. Piotta, Radio Zainet. Dobbiamo correre perché poi salutiamo naturalmente i nostri amici di Albenga, perché è arrivato il momento del flashback dedicato ad Iron Butterfly.
Dedicato alla musica. Brutte notizie per gli amanti del rock duro e specialmente per gli estimatori degli Iron Butterfly. Pare ormai ufficiale la notizia secondo la quale la farfalla d'acciaio abbia cessato di esistere. Infatti, dopo l'ultimo tour d'addio, Doug Ingle e compagni hanno deciso di intraprendere carriere soliste. Peccato, perché il suono ricco di questa formazione ci piaceva molto, ma in fondo non si sa mai, i quattro musicisti di San Diego potrebbero sempre ripensarci. Chi lo sa? Staremo a vedere. Nel frattempo vi facciamo sentire il loro pezzo più famoso, Inagada da Vidal. Loro sono, anzi erano, gli Iron Butterfly.
In a God of Peter, honey, don't you know that I'm loving you? In a God of Peter, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with
me and I take my hand. Oh, won't you come with me and I walk this land? Please take my hand. Let me tell you that. Here I go. You know that I'm loving you. In a garden of Eden, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hat? Oh, won't you come with me and we'll walk this line?
Bentornati in studio con Flashback, la rubrica dedicata a tutti i protagonisti della storia del rock. Avete appena ascoltato In a Gada da Vida degli Iron Butterfly, archetipo delle formazioni heavy metal americane. Il gruppo nasce a San Diego, in California, dall'idea del tastierista Doug Ingle e del batterista Bushy. Si era all'inizio del 1968 e il gruppo cominciò alla grande registrando uno degli album fondamentali del rock, In a Gada da Vida, che restò nelle classifiche americane per più di 2 anni. Comunque questo grandissimo successo iniziale finì per ritorcersi contro il gruppo, che subì nel 69 dei cambi di organico e non riuscì con i 2 lavori successivi ad eguagliare il successo di quell'album. Una curiosità riguardante lo strano titolo del disco: la leggenda vuole che durante le registrazioni del brano i Butterfly fossero così ubriachi da non riuscire a pronunciare correttamente il titolo scelto, In the Garden of Eden.
Iron Butterfly, leggenda abbastanza confermata, erano piuttosto sbronzi. Allora io andrei a salutare ad Albenga, al liceo scientifico Giordano Bruno, con Giovanni e i suoi 2 ospiti. Giovanni, come va allora?
E allora siamo giunti ai saluti, ragazzi, grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi, grazie dell'ospitalità in questa trasmissione, grazie.
Ciao a tutti.
Bene, allora Massimo, direi che da Albenga è tutto, ti restituisco la linea.
Grazie Giovanni, anche noi siamo quasi in chiusura. Da Cristina volevo però un parere su queste trasmissioni a cui hai potuto partecipare, visto che sei alla fine di questo stage, questa partecipazione.
Sì, secondo me
ho detto troppe volte partecipare, passatemela.
Sono trasmissioni molto interessanti perché comunque giovanili, poi sono argomenti che comunque a cui i giovani sono interessati. Quindi mi ha fatto molto piacere.
Quindi una bella esperienza. Farai la giornalista alla grande?
Ma non lo so, adesso devo riuscire ancora a finire gli studi che ho iniziato adesso, poi si vedrà mano a mano.
Va bene, siamo stati molto contenti di averti qui. Noi siamo alla fine, magari ti avremo ancora una volta, giusto?
Se ma non forse sbaglio, il 30, però vedremo.
Dai, sì,
vedremo.
Sicuramente. Grazie a Marcello Prisco alla regia, noi ci ritroviamo domani con Radio Zainet e buona giornata, a presto, ciao.